Ringraziamo Paolo Crepet, che credo che debba partire, se non ho capito male, e invito a raggiungerci Piercarlo Grimaldi. Piercarlo Grimaldi è innanzitutto magnifico rettore dell'Università di Pollenzo Bra di studi di scienze gastronomiche. È un antropologo, professore di antropologia culturale dell'università stessa, ma ha insegnato anche all'Università di Torino, all'Università del Piemonte Orientale. È autore di moltissimi studi di carattere antropologico e di carattere etnico, tra cui il calendario rituale contadino, il tempo della festa e del lavoro, il gesto e la parola nell'alimentazione tradizionale. Ha curato moltissime opere. Ha inoltre documentato la memoria delle culture orali conducendo indagini di antropologia visiva e realizzando archivi multimediali. Il suo intervento, che sarà accompagnato da delle slide PowerPoint e da brevi filmati, porta il titolo Il gioco della tradizione.
Grazie, buon pomeriggio. Allora, io ho scelto come titolo Il gioco della tradizione. Questo titolo l'ho scelto un po' così, un po' soggiogato da un passato di lavoro fatto in questa direzione. A un certo punto della mia ricerca, una cosa che ho fatto con altri colleghi e con il maestro Bravo, ci siamo accorti che abbiamo fatto un film, e questo film... Un docufilm, dirò meglio, e questo avevo messo il titolo Il gioco della tradizione. Mi è sembrato che potesse essere utile per riflettere sul passato di questo tema e sul presente. Quindi lo affronterò in questo modo. Quello che vi farò vedere poi sono due spezzoni di filmato. Il primo sarà quello sul gioco della tradizione, appunto, questo film sulla sacra rappresentazione che abbiamo fatto, e un altro su una pubblicità, una sorta di pubblicità che ho fatto più recentemente. Allora, il gioco della tradizione dove mi porta? Mi porta a pensare che tutti noi arriviamo da un mondo contadino, da quel mondo dell'immaginario di cui stava raccontando prima Crepet, quella capacità narrativa che oggi evidentemente stiamo perdendo. Questo era pratica comune del mondo contadino, il gesto e la parola era quello che segnava, come dire, l'immaginario di questo mondo. Noi sappiamo benissimo che nella fine 800 esce una ricerca straordinaria, quella di un denominata appunto Inchiesta Iaccini, che ci dice e ci dà un quadro spettacolare di quello che è la situazione delle campagne allora a fine 800 in Italia. Bene, che cosa ci dice per noi antropologi? Che cosa ci dice ai nostri fini questa ricerca che è fatta sulla condizione contadina, perché la condizione contadina era così in crisi che il Regio Parlamento voleva capirla e studiarla appunto con questa lettura analitica. Bene, ci dice qualcosa che a noi serve molto. Intanto ci dice che i 4/5 della popolazione fanno riferimento al mondo contadino, al mondo rurale, quindi vuol dire che ci sta chi lavora la campagna, ma anche colui che è artigiano e dialoga col mondo contadino. E dopodiché veniamo avanti sino al presente, in cui a cavaliere, diciamo, alla fine della seconda guerra mondiale, con i dati Istat arriviamo a capire che quasi il 50% è ancora addetto e quindi occupato in agricoltura, e oggi siamo al 3%, il che vuol dire che noi stiamo perdendo, abbiamo perduto buona parte di quel saperi che arrivano non dalla scrittura ma dall'oralità. E perdere l'oralità vuol dire perdere il gesto e la parola, esattamente le cose che vi ha raccontato un po' Crepet, nel senso che va in questa direzione l'idea appunto del gesto della parola, quello stare insieme, quel parlare, quella cosa che lo stare insieme vuol dire creare l'oralità del cantone, dove attraverso delle espressioni formulari uno riesce a rinnovare quotidianamente il vissuto della comunità e farlo vivere. Allora, succede che quando comincio a lavorare nell'università, quando comincio a muovere i primi passi, mi ritrovo a analizzare quello che allora chiamavamo e balbettavamo i beni culturali demo-etno-antropologici. Che cosa era accaduto? Era accaduto che tutto il mondo se n'era andato dalle campagne, c'era stata una vera diaspora contadina e le campagne si erano esaurite. Tutti abbiamo teorizzato la fine di questo mondo, l'abbiamo teorizzata perché se non rimane nessuno, chi mai riuscirà ancora a trasmettere di generazione in generazione dalla bocca all'orecchio questo sapere della tradizione è qualcosa di impossibile. In effetti le cose andavano così. Inizio anni 70 noi ci siamo trovati ad andare alla ricerca di quelli che erano gli ultimi frammenti di queste tradizioni, gli ultimi tratti festivi, perché pensavamo che non ci fosse più altro, e quindi ecco la ricerca disperata di questo che noi pensavamo essere l'ultimo tratto documentabile di un mondo che se ne andava per sempre. Allora la metropoli si ingrandisce, evidentemente il mondo industriale vince pienamente su quello che era il mondo dell'agricoltura e della tradizione, ed è proprio lì che, quando noi pensiamo che tutto ciò sia morto, succede qualcosa di interessante. La stessa generazione, forse, o la generazione successiva più sicuro, e quindi dagli anni 70 in poi comincia ad avere quello che noi subito abbiamo chiamato il torcicollo della nostalgia. Perché? Perché pensavamo che la ripresa era comunque impossibile, che un ritornare a queste antiche tradizioni era qualcosa non più accettabile, ma Intanto come studiosi, come osservatori, come scienziati sociali, osservavamo questo fenomeno che era balbettante, era frammentario, era un lacerto a volte di questi elementi, ma comunque lo seguivamo e vedevamo questo. E tra le altre cose ci siamo trovati a capire qualcosa di estremamente interessante, che in fondo una particolarità, una categoria delle rappresentazioni teatrali della popolarità, uno dei teatri popolari, quello delle sacre rappresentazioni, che pensate, a cavaliere tra 800 e 900, gli studiosi che già studiavano queste cose, che allora studiavano queste cose, quando parlavano di sacra rappresentazione le raccontavano già come i frammenti, i lacerti di un mondo che già stava scomparendo tra 800 e 900. Perché? Perché era un teatro popolare effettivamente molto lungo, a volte molto noioso, eccetera eccetera, e quindi ecco la previsione era che questo davvero non sarebbe mai più rinato. Ebbene, invece che cosa accade? Accade una cosa che è straordinaria. Accade che c'è questo ritorno della tradizione, è uno dei primi ritorni, va proprio a concretizzarsi all'interno della ripresa delle sacre rappresentazioni, e quindi per noi è stata una grande sorpresa. Troviamo una sacra rappresentazione che riprende su un frammento di un sapere di oralità del territorio e della comunità di cui non c'è neppure certezza. Cominciamo a studiarla, siamo alla metà degli anni 80, cominciamo a seguirla, e lì comincia ad attecchire un fuoco sacro attorno a questo elemento, quello che noi abbiamo appunto chiamato il gioco della tradizione, cioè che cosa sta succedendo in questo mondo delle campagne. Soprattutto, che cosa sta succedendo in questo mondo della modernità e della metropoli che viene ad importare dalla campagna la sacra rappresentazione per autorappresentarsi all'interno delle periferie urbane? È una cosa che io riprendo una sacra rappresentazione all'interno di una cultura contadina di antica tradizione, questo è possibile e accettabile? Non è accettabile che avvenga in un territorio periferico dove, come dire, non c'è traccia di tradizione, è un non territorio, un non luogo che non può avere radici. E quindi il perché? Beh, allora abbiamo cominciato a ragionare su questo e ci siamo accorti che non ci trovavamo di fronte al gioco della tradizione, ma ci trovavamo di fronte a un qualcosa che stava riprendendo. E allora che cosa vuol dire? Vuol dire che la tradizione, passato questo primo momento, diventa di nuovo elemento essenziale per l'uomo della modernità e poi via via per l'uomo della postmodernità. Che cosa voglio dire? Voglio dire che il contadino, che in generale si è fatto operaio, si accorge che a un certo punto quello che credeva che fosse la sua soluzione più importante, quella di aver ottenuto quello che Luciano Gallino, il sociologo, chiamava il sistema delle garanzie, quella cosa che ti seguiva, come si direbbe nel mondo contadino, dalla culla alla bara. Ma nel mondo contadino dalla culla alla bara era la solidarietà della comunità, nel mondo della metropoli era invece l'assicurazione sociale, era la pensione che arrivava, era tutta una serie di elementi che oggi abbiamo di nuovo perso del tutto, e forse dovremmo ritornare a rifarci a quella che è la solidarietà più, diciamo, più di comunità. Bene, succede questo, succede che accade questo in questo momento. E la gente però che cosa fa? Si accorge che tutto questo non gli basta, si accorge che questo lavoro operaio, questo andare a lavorare nella fabbrica non gli apporta nulla. Perché? Perché si trova buttato in un mondo, quello del fordismo, che cosa vuol dire? Vuol dire parcellizzazione del lavoro, vuol dire che tu operaio devi andare sul posto di lavoro ma dimenticare quello che è il tuo sapere, quello che è il tuo immaginario contadino che ti sei portato appresso, quel tuo immaginario creativo che è alla base del processo evolutivo dell'uomo. Ecco, l'uomo che si è fatto, il contadino che si è fatto fabbrica, capisce che deve ritornare a farsi paese. E allora ecco che via via lì registriamo timidamente tutto questo ritorno a queste comunità, un ritorno che non è del tutto, voglio dire, uno a uno, perché non è che ritorniamo tutte alla comunità d'origine, tutti però andiamo a ricercarsi quella che è la natura che vorremmo, a ricercarci il posto dove in tutti noi ci riconosciamo all'interno di questa natura, in questo luogo in cui tutti noi ci conosciamo. Questo lo possiamo fare stando lì tutto l'anno, ma lo possiamo anche fare facendo quello che Gallino ha spiegato magistralmente, i pendolari, e quindi l'uomo comincia a essere pendolare. Mio nonno, che è nato sulle colline delle Langhe, lui ha avuto un solo atto di pendolarità: abbandona il mondo della formazione contadina artigianale per andare a fare la grande guerra, dopodiché ritornerà e non abbanderà mai più la sua campagna. Certo che il suo gesto di abbandono formativo obbligato è stato drammatico e tragico, però intanto le cose stanno così. Io ne sono il nipote, tutti i giorni io sono pendolare tra diverse situazioni professionali, tra quelle che Gallino chiama le formazioni sociali ed economiche. Cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che ne discende un fatto estremamente interessante, che io mi ritrovo ad essere da un lato, come dire, strumentalmente legato a questo lavoro della fabbrica o comunque del lavoro della metropoli o comunque il lavoro dove la divisione del lavoro è imperante, e però quando è ora di aderire alla formazione che io esploro tutti i giorni, che è quella contadina, io preferisco aderire a quella sul piano intellettuale e affettivo che non sull'altra. E quindi ecco che io ho in questa pendolarità due scelte, una strumentale e una affettiva, ed ecco che questo noi l'abbiamo inteso come questo grande gioco della tradizione. Questo la tradizione diventa il grande commutatore che mi permette di sopravvivere all'interno di una forsennata dialogo tra formazioni sociali e differenze. Cioè, ti può mandare anche in difficoltà, anche psicologicamente, anche cognitivamente, però tu, almeno l'uomo del presente, ha reagito in questo modo, occupando questi territori anche solo parziale, anche solo per una parte, un frammento della settimana o della giornata stessa, al punto da poter sapere che quel luogo è il luogo dove lui trova la sua identità, trova la sua cognitività, e trovando questo trova anche la ragione del formarsi una comunità che non sia virtuale. Ecco, su questo io mi permetto una citazione di Cesare Pavese che credo possa essere anche utile, lo faccio sovente ma lo ripeto anche qui. Questo sta nelle prime pagine della Luna e Falò. Pavese lo dice, Pavese dice: ritornare al paese significa farsi terra. Farsi terra, quando lo chiedo ai miei giovani studenti, mai sanno dirmi che farsi terra è un modo per dire farsi morire. Ma farsi territorio, farsi areale, qualcuno più intellettuale, no, no, vuol dire farsi terra, vuol dire una bellissima metafora di quella formularità contadina per dire morire, e dice farsi terra per sopravvivere a qualche giro di stagione. Beh, se non ci sarà un'eternità, se io muoio all'interno della comunità, io riesco a sopravvivere, e quindi sopravvivere anche solo per qualche giro di stagione, perché qualche giro di stagione, finché la memoria dell'oralità sopravviva, finché la vecchina che passa davanti alla tomba mi riconosce e racconta, attenzione, il bene e il male della mia personalità in vita. Questo fa sì che io riesca a sopravvivere. Lo dice Pavese, l'abbiamo fatto nostro tutti, chi cosciamente, io direi tutti inconsciamente, ed è accaduto quello che appunto vi dicevo. Quindi ecco il filmato, noi decidiamo di seguire questo lavoro, seguiamo il nostro, seguiamo questa rappresentazione. Per dirla come Crepè, ho fatto anch'io qualche errore di tipo esistenziale, mi sono portato dietro i miei due figli, tutti e due piccolissimi, dalla prima passione in poi, quando hanno avuto la capacità di reagire, mi hanno detto noi in questo posto non metteremo mai più i piedi, e non ha mai più voluto sentire parlare di tradizioni. Quindi voglio dire, bisogna fare anche, andare anche piano nell'uso di questi modelli cognitivi. Detto questo, noi seguiamo questa rappresentazione interessante, perché noi l'abbiamo seguita anche statisticamente, ossia abbiamo fatto un questionario, e cosa viene fuori? Viene fuori che il Cristo, il Giuda e tutte le persone che sono attori per un momento di questo dramma della passione, questo dramma del Cristo, non sono altri che pendolari di questo mondo. Anzi, sapete qual è il nesso? Il nesso statistico forte è che più sei pendolare, più passi tra formazioni sociali, quindi più hai difficoltà cognitive, più ti è difficile ancorarti ad un territorio, tu ti ancori a questo territorio attraverso il dispositivo del farti attore, che poi tu impersoni il Cristo o impersoni il Giuda, non ha importanza. L'effetto è che in questo modo la comunità ti accetta, se no la comunità non ti fa sua, e tu puoi stare anche lì tutta la vita, venire tutta la vita, ma loro non si accorgono che tu esisti, e quindi non avrai poi, come dire, la paga ultraterrena di essere riconosciuto, ancora rinarrato dalla comunità per quei 4 giorni, per quei pochi giri di stagioni che ti rimangono. Ecco, lì facciamo l'intervista, l'indagine viene in questo senso, il film durerà 60 minuti, io ho cercato di fare in questo caso un estratto che cerca, è stato forse uno dei primi docufilm che sono stati fatti, qui siamo a 1885 credo, inizia in un certo modo perché c'è il tentativo, lo stesso narratore, chi conduce il lavoro, che segue, è lo stesso bravo che narra e dialoga con i personaggi. Quello che dovete capire e capirete è che c'è questo gioco della tradizione, questo reimpossessarsi di questo dramma che è, direi, stilisticamente insopportabile per i ritmi televisivi che noi usiamo al presente, ma che invece ha avuto una diffusione che ha battuto, direi, quasi tutte le altre forme di espressività popolare teatrale. Prego.
L'idea di tornare a Belvedere mi è venuta quest'estate, quando sono capitata con Giulio in una cascina delle Langhe. Battevano il grano. Nel grande cortile c'erano macchine moderne, la mietitrebbia, i trattori, ma c'erano soprattutto gli uomini, la fatica comune, la presenza importante degli anziani, i loro consigli, le loro premure.
Per una lingua che ascoltami,
sembra che questo vecchio contadino sia una specie di memoria storica, il testimone più genuino della tradizione. Sua moglie Gina va ancora a raccogliere la rugiada all'alba del giorno di San Giovanni per spargerla sulla vigna quando minaccia di grandinare. Giulio dice che questa di Belvedere è una comunità particolarissima, dove la tradizione è ancora abbastanza forte da resistere agli influssi esterni. La confraternita dei battuti è ancora viva, e ancora vive sono le forme rituali che questa gente custodisce e continua a trasmettersi di generazione in generazione. Fra gli interpreti della passione ci sono contadini, impiegati, operai, commercianti. La festa serve a riunificare ciò che è diviso. Serve a ricreare le condizioni per un'esperienza comunitaria che non deriva più dalla solidità di principi millenari, ma piuttosto dalla loro continua reinvenzione. Mancano 2 giorni alla rappresentazione. Questa sera alla Proloco si troveranno in molti per finire un lavoro preparatorio che di fatto dura tutto l'anno.
Lavoriamo tutte le sere dalle 8 a mezzanotte, questo è un dato tecnico, dalle 8 a mezzanotte di tutte le sere, tranne nei mesi estivi che dobbiamo tralasciare perché abbiamo i lavori dei campi e tutte queste cose qua. E poi prima della manifestazione vera e propria ci diamo dentro per un mese intero anche di giorno.
Riassunto in breve di questo filmato che dura più di 60 minuti, che però ci dà il quadro di questa ripresa delle tradizioni. Cioè, se io dovessi dire in sostanza perché noi abbiamo ripreso, qual è questo gioco della tradizione, dove ci porta? Ci porta a risacralizzare territori che si erano disacralizzati, e questo è il fatto più profondo, e questa è la spiegazione anche del perché tutto ciò avviene, sì, nelle comunità che sono state abbandonate, quindi hanno bisogno di un gesto di purificazione che avviene attraverso questo atto, ma soprattutto avviene quando io penso alle periferie che, appunto, prive di nulla, prive un non luogo, ecco, a questo punto la gente sente proprio di sacralizzare queste cose. Quindi capite che questa tradizione, che noi abbiamo colto come gioco, e qualcosa di più, è qualcosa che sta diventando di nuovo estremamente importante. E questo di lì in poi, io dico dagli anni 80, ma poi 90, 2000 e sempre di più, la tradizione diventa qualcosa di estremamente importante e qualcosa che sempre di più spiega il nostro agire all'interno della società complessa. Io, per non farla lunga, volevo ancora farvi vedere un filmato. In questo caso si tratta di un filmato che ho fatto recentemente. Voi conoscete forse tutti il birrificio Baladén. Baladén nasce nel cuore della campagna più profonda del Cuneese, ma credo che sia stato il primo mastro astigiano che ha rilanciato la birra in questi termini di territorio e di comunità. Adesso quest'anno doveva inaugurare la nuova azienda, eccetera, eccetera, mi ha chiesto se facevo un qualcosa, un filmatino breve, dura 4 minuti, che raccontasse in qualche modo, ovviamente in modo metaforico, la sua esperienza, il suo modello di vita. Teo Musso, che è il proprietario, forse qualcuno di voi lo conosce, è un bel personaggio, e la cosa ci abbiamo ragionato sopra, e poi mi è venuta un'idea, ma di nuovo l'idea nasce dalla tradizione. Io non so se voi avete, qui vi svelo subito l'arcano del modello che vedrete, ma non so se qualcuno di voi ha ancora ricevuto dai genitori e dai nonni quella tradizione di mettere un'erba nella manica e farla salire e poi vedere che questa erba esce. Questo è capitato anche a te? Eh? È vero, no? E poi si diceva? Montas e cala mai pisi. A me è andata bene perché lui si chiama Teo Musso e quindi e capite che da Pero a Tero era facilissima, e quindi il gioco che abbiamo fatto è proprio quello. Questo è un gioco della tradizione che mi è piaciuto fare, ma che anche in questo caso non lo chiamerei tanto un gioco quanto uno dei messaggi più profondi che noi possiamo dare. Se io devo dire che la sua birra è una cosa che aspira al naturale, che aspira alla natura, che aspira alla terra, è qualcosa che posso bere con tranquillità e serenità, eccetera, eccetera. Questo è il più bel messaggio. Perché? Perché in quella spiga che sale su, anche a me, mio padre e mio nonno l'hanno fatto, io forse l'ho fatto ai miei figli, non mi ricordo più, in qualsiasi caso questa spiga che sale non è null'altro che lo spirito della vegetazione. Quindi sapere che sta, per noi l'inquietudine infantile di vivere questa cosa che viva, sale lungo il braccio e esce qui dal collo, è qualcosa che ti certifica quanto nella natura ci sia il suo spirito, la sua anima. Tanto che poi noi lo sappiamo benissimo, c'è stato un grandissimo studioso che si chiama Ernesto De Martino che ha certificato per il Sud un patrimonio straordinario, ha elaborato tutto quello che è il pianto funebre di questo territorio, e parlando di pianto funebre che attiene all'umano ha anche dedicato un grandissimo e splendido capitolo a quello che è il pianto vegetale. Esattamente come esiste un pianto funebre per l'uomo, esiste un pianto funebre per l'animale. L'uomo l'ha sempre messo in atto perché sapeva che se non aveva un comportamento corretto con la natura si sarebbe vendicata. Il non rifiorire più, l'incertezza che le annate scorrano tranquillamente come dovrebbero scorrere. Adesso io vedo che con questi tempi che cambiano mi viene quasi voglia che se riprendessimo qualche formula rituale di pianto vegetale forse non ci farebbe neppure male, ecco. E questo credo che non sia solo un gioco ma sia qualcosa di più importante. Quindi vi prego di vedere questo filmato. Noi per girare questo campo siamo dovuti andare, lui ha proprietà giù in Basilicata, l'abbiamo fatto lì, e la citazione non so se l'avete vista, se qualcuno si ricorda qualcosa, c'era una bellissima pubblicità della Barilla dove per i 125 anni Wim Wenders è andato a cercare una location così, è andato in Sudafrica, e la scrittura è una scrittura di Baricco la sua, e beh anche lì se vedete bene quel contadino che taglia il grano è un contadino che comunque ha un forte dialogo con la natura. Ecco, in questo caso la nostra soluzione è quella che vi ho disvelato prima, e che vuol dire che probabilmente non siamo stati capaci a narrarla bene filmicamente perché non era il caso di raccontarlo prima. Prego.
Devo raccontarti un mistero. Questa è viva. Cammina.
Ma come fa a camminare?
Devi saper cantare la canzone magica.
E qual è la canzone magica?
Peru peru, monta su, cala cala, mai più giù.
Peru Peru, munta su, cala cala, me pi giù. Peru Peru, munta su, cala cala, me pi giù. Ma è vivo!
Guarda, è qui. È l'anima della natura.
Peru munta su. Peru Peru. Teo Teo. Teo Teo munta su. E cala mai più giù.
Visto, qui abbiamo voluto mettere in luce quanto la tradizione sia importante e come si possa rappresentare un aspetto, come dire, di modernità assoluta, come è il discorso della birra e della birra artigianale. E tutto per dire che questo pezzo di storia che noi abbiamo cercato di riassumere brevemente ci porta a dire: abbiamo abbandonato del tutto questo mondo, credevamo di averlo sconfitto per sempre. Revelli, quando va alla ricerca delle tradizioni, siamo tra gli anni 60 e 70 in tutto il Cuneese, metterà poi il suo corpus di lavori fatti e il titolo è Il mondo dei vinti, perché per lui era un mondo che era finito. Quando poi si accorge, scrivendo poi 10 anni dopo L'anello forte, che invece questo mondo forse aveva dignità di essere ripensato come elemento positivo e forza contemporanea. Ecco, tutto questo che cosa ci dice? Abbiamo passato il tempo in cui il gioco della tradizione era un gioco e oggi la tradizione di nuovo diventa uno degli elementi fondanti di quello che in fondo costituisce, come dire, la memoria di un futuro che noi ogni giorno ci dobbiamo inventare. Questo mi sembra il dato più interessante, forse su questo occorrerà ragionare, ma mi sembra che, almeno questa era la mia tesi che ho cercato di sviluppare, la tradizione non è più un gioco oggi, ma è di nuovo tanto o forse più importante di quanto lo fosse in un recente passato. Grazie.